stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
La Juventus, la vigilia dell'ultimo turno di campionato. Domani allo Stadium arriverà la Roma, sfida di fatto senza storie, perché comunque la Juventus è campione d'Italia, la Roma è sicura del quinto posto. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, un saluto alla parte tecnica, Federico Rossi. Dunque la Juventus nuova
Rossi, Rossi,
quanti ne serviranno alla Juventus la prossima settimana, perché dopo la gara di domani scatterà ufficialmente, realmente, la missione Champions League, perché ricordiamo la Juventus sfiderà il Lyon 0-1 in Francia e dovrà ribaltare il risultato. Qualche polemica dopo la sconfitta contro il Cagliari, un Sarri un po' nervoso, un po' polemico, minaccia domani di schierare l'Under 23. Credo che non sarà così, ma sicuramente mi aspetto un turnover importante, perché alcuni calciatori hanno bisogno di riposare. Come da consuetudine, non andando in onda domani, quindi è come se fosse la giornata del match, perché vi chiediamo pronostico e primo marcatore della sfida di domani, rigorosamente con un messaggio scritto, per i noti problemi tecnici, e poi vi volevo chiedere anche domani quale big fareste riposare in ottica Champions League, e poi tra un po' poi vi dirò un altro simpatico, diciamo così, chiamiamolo sondaggio, ma più che sondaggio vi invito a mandare un messaggino a una persona che è stata comunque nella storia della Juve, adesso sta vivendo tutt'altra storia, poi ve lo dirò, ve lo svelerò tra poco. Anzi, adesso Federico sta chiamando già il nostro Gianni Balzarini, perché come da consuetudine il venerdì a stile Juventus c'è la rubrica Un Balzo dal Balza, quindi preparate le domande di mercato, ma non solo, curiosità al nostro Gianni Balzarini di Sport Mediaset, uno dei più juventinologi, secondo me dei più bravi in circolazione, non a caso fa parte anche lui, diciamo così, della nostra famiglia di Radio Bianconera. 340-54-25-3-2-4, pronostico per domani è primo marcatore. Ho visto già qualche messaggio, no, nella trasmissione precedente. Voglio un Tevez magari ad avercelo. Parleremo anche un po' di mercato con Gianni, ovviamente. Con Gianni Balzarini, che è già collegato con noi via Skype. Gianni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Gianni, oggi, a prescindere che è la vigilia di una gara sostanzialmente inutile, è anche una giornata molto intensa, no? Perché tornerà a parlare Sarri, che invece ha disertato la conferenza pre-Cagliari, e verrà presentato anche Andrea Pirlo, no? Come nuovo tecnico dell'Under 23.
Sì, beh, è un tuffo nel passato recente, perché vabbè, stiamo parlando di 5 anni fa, quando Pirlo ha lasciato la Juventus. Già ci si legge romanticamente la possibilità di una successione di Pirlo poi nella panchina della squadra principale. Andiamoci piano, perché chiaramente Pirlo deve saper dimostrare quello che vale da allenatore. Non sempre ha funzionato il connubio ottimo giocatore o fuori classe da giocatore e altrettanto da allenatore, quindi diamogli il tempo naturalmente di lavorare. Sicuramente l'Under 23 è una bella base di partenza, è formata da giovani molto interessanti, cito tra tutti Fagioli, perché lo citava Allegri ma non l'ho mai visto all'opera, ma cito Zanimacchia perché l'ho visto all'opera e devo dire che mi ha impressionato moltissimo per personalità e determinazione, e mi viene da dire che potrebbe rappresentare una buona alternativa per il trio là davanti, però sappiamo benissimo che sarà difficile comunque per un giovane compiere tutta questa trafila per dare in prima squadra. Oggi parlerà Sarri, sì, io sono a casa oggi, quindi non seguirò direttamente la sua conferenza stampa, però devo dire che mi aspetto da lui che dia qualche indicazione sullo stato di salute, di forma di questa squadra, perché è vero, ha tanto bisogno di riposo sicuramente, ma ha anche tanto bisogno di compattezza all'interno di un gruppo che non mi è sembrato così compatto, specialmente nella partita di Cagliari.
A proposito di Under 23, le parole dello stesso Sarri dopo la gara contro il Cagliari, sabato schiererò l'Under 23, ovviamente sono provocatorie, però tu ti aspetti un turnover massiccio domani?
Ma io sì, assolutamente sì, perché nel momento in cui Sarri dice che questa squadra deve riposare, non tanto fisicamente, secondo me anche mentalmente, perché ogni tre giorni richiedere di essere sempre sul pezzo non è facile, ecco, lo abbiamo visto, sapevamo che sarebbe stata una fase di stagione molto particolare, lo abbiamo potuto sperimentare direttamente. E quindi mi aspetto che, non dico proprio il contrario di quello che si è visto a Cagliari, ossia due elementi della prima squadra e nove dell'Under 23, però diciamo un bel 50-50 me lo posso anche aspettare.
E quindi se dovessi indicare qualche big da far riposare, è inutile che ti citi Ronaldo perché mi sembra che voglia scendere in campo anche domani, ieri si sono divisi i nostri amici da casa dicendo non dovrebbe giocare perché rischia, invece gioca, lui si alimenta di questo. Intanto la tua idea su questo impiego o meno, diciamo così, di Ronaldo in generale, domani chi faresti riposare?
Ma sicuramente lui perché comunque anche se ha in testa ovviamente di raggiungere Borel, ovviamente ha ancora una partita a disposizione e un gol solo che lo separa da raggiungere Borel, però è chiaro che allora Ciro Immobile credo sia irraggiungibile, quattro gol di vantaggio penso che siano ormai una garanzia sul fatto che Ciro Immobile vincerà la classifica dei marcatori e la prossima scarpa d'oro, quindi secondo me dovrebbe riposare Ronaldo, darei qualche minuto comunque ad Higuain che ne ha bisogno, qualche minuto di partita di Higuain, e poi vabbè, immagino che Rabiot giocherà avendo saltato Cagliari. Anche De Ligt ha bisogno comunque di rientrare un attimo del ritmo avendo saltato Cagliari, però insomma ecco, Piani ce lo farei riposare, Bentancur lo farei riposare, la possibilità di vedere ancora Buffon non la escluderei.
Piani ci credo sia squalificato, giusto? Gianni Pjanic.
Ah no, è vero, Pjanic è squalificato, scusami, è vero, come Sarri. Sì, è vero, come Sarri. Quindi comunque riposerà, ecco.
Sì, in ogni caso, non giocherà contro i suoi compagni, contro la sua Roma, esatto. Diciamo così.
So che è andato a trovarli nell'albergo di Torino ieri, questo lo so per certo. Lui, Szczęsny e un altro giocatore che adesso non ricordo. Però insomma, un bel turnover lo vedrei, assolutamente sì.
Non c'è dubbio. È chiaro Gianni, che l'obiettivo, il mirino è puntato alla sfida contro il Lione, perché è importante, fondamentale e decisiva intanto per continuare il sogno Champions e forse, qui voglio sapere la tua, decisiva anche per il futuro di Sarri?
Ma certo che lo è, cioè decisiva o comunque influente, perché è chiaro che una brutta eliminazione contro il Lione potrebbe rivoltarsi nei suoi confronti a livello mediatico, a livello ambientale, che ne so io, forse anche a livello societario, non lo so, questo nonostante si dica che Sarri sarà ancora allenatore il prossimo anno, attualmente dico sì, ha molte più probabilità di esserlo che di non esserlo, perché comunque ha centrato uno dei traguardi, quello più importante per la società, cioè di confermarsi campione d'Italia, però poi bisogna vedere cosa succede contro il Lione. È chiaro che se esci addirittura con una sconfitta dallo stadio, adesso sto facendo l'ipotesi estrema, non voglio neanche pensarci, ma se dovesse andare male proprio la partita anche come punteggio allo stadio, è chiaro che tutto potrebbe rientrare un pochino in discussione, poi chiaramente dipende, perché sai, c'è anche da considerare questo aspetto, è un'annata anomala la cui anomalia si ripercuote anche sulla prossima, intanto ancora non si sa quando comincerà e voglio veramente pensare che non cominci il 12 di agosto di
pare di no Gianni, dalle ultime che arrivano dalla Federcalcio
sarebbe una follia, onestamente una follia. Due, se tu prendi un nuovo allenatore devi comunque dargli la possibilità di allenare, di preparare, di far entrare diciamo la squadra nei suoi sistemi mentali e tecnici e tattici, ed è chiaro che comunque in ogni caso anche quando verrà posticipato l'inizio del campionato tutto questo tempo a disposizione non ci sarà, perché solo facendo l'ipotesi che la Juve passi contro il Lione la prima partita la giocherebbe il 15 di agosto, ammettendo anche solo di giocarne una, i giocatori hanno diritto a 30 giorni di riposo, tu mi capisci che
diventa un po' difficile,
ammesso che li facciano tutti e 30, perché poi tutti e 30 non potranno comunque farli, diventa poi difficile per un nuovo allenatore lavorare su un nuovo progetto, soprattutto in una squadra, una società come la Juve, che chiaramente di tempo te ne dà poco, insomma, di pazienza non ne ha moltissimo.
Capitolo Dybala, ti risulta anche a te che c'è ottimismo sul recupero, almeno sulla disponibilità? Possiamo parlare di cauto ottimismo, no, oppure invece dobbiamo...
No. Io adesso non dico né cauto ottimismo né cauto pessimismo. Siamo ancora in una fase in cui secondo me non ci si può sostanzialmente sbilanciare. Non dimentichiamo che lui per costituzione ha sempre avuto tempi piuttosto lunghi di recupero, anche per una scelta personale di non voler rischiare. E quindi io in questo momento mi attengo a quella che è la situazione attuale, che mi fa dire che non sarà disponibile per la partita. E anche averlo disponibile con una sorta di miracolo comporterebbe un grosso rischio, ragazzi, perché sai, metti che giochi, che ti vada anche bene, passi, e però rischi fortemente, rischi la ricaduta. Quindi preferirei che la Juve tentasse di farcela senza di lui per averlo eventualmente poi completamente a disposizione a Lisbona.
Certo, sulla carta, Gianni, basterebbe anche una Juve senza Dybala, però se noi facciamo la foto dell'ultima Juve, qualche preoccupazione c'è.
Scusate, c'è stata un'interruzione.
Dicevo, Gianni, no, sulla carta basterebbe anche una Juventus senza Dybala, ma se facessimo le foto dell'ultima Juve, insomma, forse qualche preoccupazione per la qualificazione c'è. Credo che sia saltato Gianni, Gianni Balzarini, credo che sia saltato. Beh, insomma, piuttosto pessimista Gianni. Di nuovo collegato Gianni?
Sì, ci sono.
Ecco Gianni, ti dicevano che sulla carta, insomma, ricordiamo all'origine quando fu pescato il Lione, tutti contenti, sulla carta basterebbe anche una Juve senza Dybala, ma se dovessimo circoscrivere il discorso all'ultima Juve, o insomma comunque alla Juve post-lockdown, qualche preoccupazione comunque c'è.
Beh, Sarri stesso ha detto che è preoccupante il dato dei 40 gol subiti solo sì, in campionato, capisci? Quindi
se non sbaglio 17 nel post-lockdown, Gianni, se non ricordo male.
Sì, no, ma infatti la preoccupazione è questa. Io dico che la Juve è in grado di fare due gol al Lione, di ribaltare quell'1-0. Il problema è che la Juve non so quanto sia in grado di evitare di prenderlo un gol. Cioè, in questo momento la sensazione è che la Juve rischi di vincere la partita, ma comunque di subire un gol, e che quindi se ne siano necessari tre per passare questo turno. Cioè io sul 2-0 non mi sentirei così tranquillo in questo momento. Poi dopo, sai, dipende poi da come vedi la partita, cioè può essere che poi la partita ti dia l'immagine di una Juve molto più solida di quello che abbiamo visto prima. Qui ovviamente il discorso di motivazioni non deve essere nemmeno toccato, è una partita nella quale le motivazioni vengono da sole. Se vuoi andare a Lisbona non ce n'è, devi ribaltare quel gol di Tusar e quella prestazione di Lione fatta di tanti tiri verso la porta ma mai uno nello specchio. Ricordo 20 conclusioni quella sera, non ne entrò una nello specchio, il portiere del Lione non fece una parata, praticamente toccava il pallone solo per effettuare i rinvii. E quindi è chiaro che ci vuole una Juve completamente diversa, e soprattutto diversa da quella vista negli ultimi tempi, specie nella fase difensiva, che è ancora comunque il cruccio di questa squadra, perché onestamente la Juve ha dimostrato un'attaccabilità, una vulnerabilità quando il pallone va sul secondo palo, che è abbastanza allarmante. Ma perché? Perché c'è questo modo di difendere ormai a zona, frontalmente, e qui finché non ti entrano in pieno in testa gli automatismi il rischio è sempre elevato.
Ricordo anche, stavo analizzando dopo il match contro il Cagliari i numeri, anche contro il Cagliari 34 tiri, 0 gol, quindi diciamo che si parla giustamente della fase difensiva che è fragile alla Juventus, però ultimamente forse l'assenza di Dybala in questo è determinante, anche in fase di realizzazione non va molto bene. Due messaggi per te Gianni, poi siamo per salutarti. Grande Balza, non credi che ci servirebbe un giocatore tipo Cross nel nostro centrocampo? Forse anche un paio. Andrea da Roma.
Sì, tipo Cross, perché Cross comunque secondo me ha imboccato il viale del tramonto, nel senso che data anche l'età non è più il giocatore di prima. Io credo poco a questi, a parte Ronaldo, a questi giocatori di una certa età che magari vengono a svernare e che ti danno, non possono più darti quello che erano prima. Sì, sicuramente un tipo così che comunque abbia una certa esperienza, un certo carattere e anche una certa tecnica sicuramente servirebbe, perché è inutile nascondersi dietro un filo d'erba. Secondo me e secondo tanti, secondo forse tutti, la pecca di questa squadra è proprio un centrocampo che forse non è proprio all'altezza di quello delle altre squadre.
Sono d'accordo pienamente con te, e quindi di fatto stiamo dicendo che Arthur non basta.
Non lo so, vedremo. Ha questa grande occasione di dimostrare quello che è. Non dimentichiamo che quando è arrivato al Barcellona Messi lo aveva indicato come vice Iniesta, quindi a questo punto, cioè, sai, se uno
un come po' impegnativo Messi, come accostamento, no?
Lo so, però insomma, vediamo, speriamo.
E invece Guido ti chiede, De Ligt si opererà alla spalla, i tempi di recupero, la Juve prenderà un difensore, grazie appunto da Guido.
Ma no, allora sì, deve assolutamente farlo, immagino, perché sennò vai a rischio tutte le partite di doverti far rientrare la spalla ogni volta, e poi col passare del tempo la situazione diventerebbe molto più pericolosa anche per i tempi di recupero. Non credo che ci voglia tempo tale da dover giustificare l'innesto di un nuovo difensore centrale, anche perché la Juve insomma ne ha, e sarebbe poi forte il rischio di andare in sovrabbondanza qualora poi nel momento in cui De Ligt entrerà in rosa. Quindi io credo che De Ligt, appena finirà la Champions della Juve, andrà sotto i ferri, dopodiché penso che comunque per ottobre sia disponibile.
Anche se Rugani stenta un po', non riesce mai a sfruttare le occasioni.
Ma
che
questo è un altro tipo di discorso, nel senso che può essere comprato un centrale magari al posto di Rugani, non lo so, questo adesso è un'ipotesi che sto facendo io, ma un centrale in più perché De Ligt deve operarsi.
Vabbè, no, certo, sempre come solo numericamente, dici tu in quel caso.
Assolutamente.
Gianni, mi ha impressionato veramente l'ultima. Prima, quando hai iniziato il tuo discorso, hai detto bisogna anche vedere un po' la compattezza dello spogliatoio. Ma ti risulta qualche scricchiolio?
No, beh, scricchiolio no, perché non mi risultano situazioni tra giocatori. È una situazione che si è mai visibile nelle partite. Si è venuta a creare probabilmente specialmente in questi ultimi tempi, poi anche per questo calcio che non è calcio, perché diciamocelo tutto francamente, insomma. Anche col Cagliari ho notato molta più iniziativa personale e meno coralità, insomma, ecco, quindi solo questo.
Tu dici compattezza tattica in campo sotto quel profilo, intendevi perché
no, dal punto di vista umano non mi risulta assolutamente appunto. Nulla, assolutamente
no, perché su Sarri se ne dicono tante, tu lo sai benissimo, quindi ogni volta che si parla bisogna sempre meglio precisare, perché altrimenti qualcuno capisce male e poi dice allora c'è rottura, poi qualcuno approfitta
no, solo nel senso di compattezza tattica.
Bene, Gianni, ti ringrazio, buon lavoro.
A voi.
Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata Gianni Balzarini. 340-54-25-3-2-4. Vi ricordiamo, domani c'è Juventus-Roma, ultimo turno di campionato, una Juventus già campione d'Italia, lo ricordiamo. La Roma già certa del quinto posto, quindi della qualificazione alla prossima Europa League, ed entrambe, soprattutto, hanno nel mirino e sono proiettate alle gare europee. La Juventus venerdì prossimo, quindi esattamente tra una settimana, contro il Lione, chiamata a ribaltare lo 0-1, e la Roma invece giocherà la gara secca contro il Siviglia. Avrebbe dovuto giocare entrambe le gare, ma voi sapete, per il discorso lockdown si è preferito fare la gara secca anche negli ottavi di Europa League, quindi si prevede sicuramente un turnover in casa Juventus, abbiamo sentito Gianni Balzarini, e vi richiediamo di nuovo, oltre al pronostico, al primo marcatore, messaggio da mandare rigorosamente scritto, diteci anche chi fareste riposare dei big e chi fareste giocare quindi al loro posto. 340-54-25-3-2-4. Un po' di pessimismo di Gianni Balzarini preoccupa sul discorso di Bala, perché leggendo stamattina invece qualche giornale ho avuto la sensazione invece che l'attaccante argentino potesse quantomeno tornare disponibile per Sarri. No, Sarri aveva detto vediamo, però lui aveva parlato nel post Cagliari dicendo forse sarà convocabile, vediamo se qualche spezzone di gara potrà farlo. La verità è una, se lui, no, lui è, diciamo così, che sicuramente Dybala storicamente quando ha un infortunio non rischia mai, se non recupera al 100%, quindi sì, no, non sarà convocato e non vorrà essere convocato, però sarebbe un'assenza pesantissima, perché lui quest'anno è stato l'uomo decisivo, a mio avviso, quasi più di Cristiano. È vero che Cristiano 31 gol in campionato, Dybala invece 11 gol, ma altrettanti assist, quindi non da poco, e soprattutto di questi 11 gol 8 hanno aperto la gara, significa che 8 reti di Dybala hanno di fatto aperto la strada alla Juventus per poi vincere il match, quindi sarebbe un'assenza molto pesante, considerando anche che non recupererà Costa, quindi probabilmente il tridente, adesso così immaginandolo, sarebbe il solito degli ultimi tempi, dell'ultima gara soprattutto di Cagliari, Cristiano Ronaldo, Higuain, che però anche lui non è al meglio, sembra riconoscibile nel post lockdown per tutto quello anche che ha passato, e poi Bernardeschi. Speriamo che invece alla fine la gioia riesca quantomeno a essere convocabile, perché a mio avviso, anche se riuscisse a fare uno spezzone di gara, sai, queste gare secche possono a un certo punto essere equilibrate, e magari uno come lui riesce invece a rompere questo equilibrio, come, ripeto, ha fatto 8 volte su 11 quest'anno. Domani chi fareste riposare domani? Io per esempio farei riposare Bonucci, se De Ligt può giocare e potrà giocare, farei riposare sicuramente Bonucci, anche se lui ha saltato una partita 2 settimane fa, però lo farei riposare, così come Alexandro. Però il problema è che Alexandro, e qui torniamo all'origine della scorsa estate, purtroppo non ha un suo sostituto e quindi è costretto a giocare tutte le gare, perché credo che sia uno dei peggiori, Alexandro, nel post lockdown, così come lo stesso Matuidi. Fortunatamente invece rientrerà Rabiot, che invece è l'uomo più in forma del momento e secondo me può diventare una sorta di, tra virgolette, acquisto estivo, no? Già si era parlato di un flop di mercato, ricordiamo che lui è stato preso a parametro zero, come del resto Ramsey, e si era parlato già di una vendita, no? Perché lui piace molto in Premier League, come lo stesso Ramsey, ma credo che invece Rabiot rimarrà, perché si sta dimostrando all'altezza. Stiamo rivedendo un po' il primo Rabiot del Paris Saint-Germain, quando giocavo in un centrocampo insieme a Thiago Motta e Verratti. Peraltro ricordiamo che lui guadagna uno stipendio da top player, 7 milioni, è stato preso a parametro zero, e però di fatto è arrivato alla Juventus dopo una stagione fondamentalmente senza giocare mai, perché, e questo riguarda l'aspetto caratteriale, lui aveva un po' rotto con la società, con il Paris Saint-Germain, ma anche con il tecnico della stessa squadra transalpina. 3-4-0, 5-4, 2-5, 3-2-4, ripeto di nuovo il sondaggio come da consuetudine, pronostico e primo marcatore. Perché ve lo chiediamo? Perché chi indovinerà lunedì prossimo sarà il nostro opinionista, ce l'avremo in diretta per qualche minuto, noi faremo le domande e lui risponderà, faremo un po' al contrario. Dopodiché domani, nella sfida contro la Roma, in chiave Champions League, quindi nella gara, per la gara con il Lione, chi terrestre a riposo, chi non fa, cioè l'Under 23 sicuramente non giocherà, perché quella di Sarri è stata una provocazione, però sicuramente qualche ragazzo secondo me lo impiegherà dal primo minuto, quindi 3-4-0, 5-4, 2-5, 3-2-4, primo break.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Di nuovo in diretta quotidiana Gianpietro, Federico Rossi in regia, stile Juventus, ultimo giorno di luglio, domani ultimo turno di campionato per la Juventus, che poi si proietterà alla Champions League. 3-4-0, 5-4, 2-5, 3-2-4, vi chiediamo pronostico e primo marcatore, dai, scrivete, perché vi vogliamo ospiti e nostri opinionisti lunedì. Chi indovinerà primo marcatore? Non è facile, è il risultato esatto, diciamo, ci provate. Leggo il primo testuale: buongiorno Quintiliano, il problema che vedo io è pure il fatto che l'allenatore in panchina non incita, non sa spronare i ragazzi come Dio comanda, che tirano fuori gli attributi, che se giochiamo con la bava alla bocca non ce n'è per nessuno. Auguri ad Antonio, un abbraccio, Giuseppe da Valdemoro. Allora, caro Giuseppe, mi hai, diciamo così, dato l'assist e anticipato il terzo, non lo chiamo quesito, no, però vi chiedo, siccome oggi è il compleanno di Antonio Conte, 51 anni, ex simbolo della Juventus e come sapete ora invece allenatore dell'Inter. Vi chiedo se potete fargli gli auguri o comunque scrivergli una mini letterina, no, ad Antonio Conte. 340 54 25 3 24. Abbiamo anche subito tre vocali pronti, vero Federico? Allora mandiamo il vocale e poi intanto possiamo chiamare anche il primo ospite, il secondo ospite.
Buongiorno, io sono un tifoso juventino e devo dire veramente molto molto preoccupato per questa Inter. Cioè Messi, Modric, Dybala, Vidal e qualcuno me lo scordo sicuramente in questa meravigliosa rosa. Niente, dai, complimenti e pazienza, ci godremo secondo posto anche noi. Ciao, ciao, ciao.
Perché il secondo posto? No, no, ormai è finita. Ironico, ovviamente. Ironico, ormai è finita. Andiamo, Fede.
Buongiorno, ragazzi. Buongiorno da Claudio, dallo Schwarzwald.
Claudio,
domanda.
Buongiorno.
Chiellini, De Ciglio possono giocare? E io farei riposare Bonucci, Quadrado e metterei le primavere. Under 23, va. Ciao!
Chiellini e De Sciglio sono in fase di recupero, ma poi a mezzogiorno e qualcosina, come da consuetudine, ci collegheremo con la continassa con Giovanni Albanese, al quale chiederemo anche la situazione infermeria, no? Legata soprattutto anche a Dybala, ma ricordiamo che anche Costa, che non recupererà sicuramente. Su Dybala è stato molto pessimista Gianni Balzarini, invece speriamo che in questa settimana riesca, no? Lui ha un problema all'adduttore sinistro, sta facendo terapia, ha anche postato alcune foto sul suo profilo Instagram e peraltro ieri è stato intervistato da The Guardian e ha detto tante belle cose, no? Per chi avesse ancora qualche timore che non potesse continuare la sua avventura con la Juventus, invece ha detto ci prepareremo, ci stiamo preparando già per conquistare il decimo scudetto, quindi insomma la gioia diventerà, io sono convinto, il simbolo e probabilmente anche il capitano della Juventus del futuro.
Ciao Quintiliano, buongiorno, sono Danny.
Ciao Danny.
Il risultato esatto non me la sento di darlo, io sono sempre scaramantico prima delle
però
partite, anche quando
mandarlo.
Non contano nulla.
Ok, va bene.
Come sì. Questa che non è, non ha fini sulla classifica. Per quanto riguarda però chi farei riposare, io sinceramente metterei tre ragazzi dell'Under 23 sicuramente. Coccolo, Muratore e Zanimacchia, senza ombra di dubbio. E a Cristiano Ronaldo non gli farei fare assolutamente tutta la gara, assolutamente, perché secondo me anche lui ha bisogno di riposare. Ciao, fino alla fine.
Ciao Danny, guardate, su Cristiano Ronaldo io anch'io lo farei riposare domani, però ho l'impressione che lui voglia giocare, anche se ormai sembra sfumato l'aggancio a Immobile, che ha più 4 nella classifica dei bomber e peraltro è anche in testa alla scarpa d'oro qualora la vincesse. Complimenti all'attaccante bianco celeste. Abbiamo collegato, a proposito di attaccanti, di ex attaccanti, abbiamo collegato con noi un ex attaccante della Juventus e amico quasi di famiglia, no, di Radio Bianconera, Nicola Amoruso. Nick, buongiorno e ben ritrovato soprattutto.
Buongiorno, buongiorno, quindi buongiorno a voi.
Circola voce che ormai sei un top player a padel, quindi ti sfiderò quando verrai qui a Roma.
Non ti conviene, non ti conviene,
lo so.
Perché, perché ormai prima mi chiamavano Nick Fede Caldo, ora Braccio Caldo, quindi non ti conviene.
Immagino, non rischierei mai una figuraccia. Nicola, intanto non ho sentito la tua sullo scudetto, che tu comunque hai sempre detto che la Juventus l'avrebbe vinto, anche se poi la stagione è diventata quantomeno particolare, no? Diciamo così, minimo sindacale è stato fatto, domani partita sostanzialmente inutile, è chiaro che l'obiettivo è il Lione.
Beh sì, uno scudetto pronosticato, è arrivato diciamo con qualche difficoltà in più, ma soprattutto insomma è normale che dobbiamo essere anche netti, ci aspettavamo qualcosa di diverso sotto il punto di vista del gioco. Comunque insomma una Juventus che ha brillato a tratti. La sua forza, no, tecnica, la sua capacità di comunque anche in momenti difficili di vincere partite importanti nel DNA di questa squadra, ma credo che comunque quello che sarà importante anche per la stessa riconferma di Sarri, insomma, nonostante Paratici abbia confermato insomma l'allenatore, ma credo che tanto dipenderà da questa Champions League, che sarà anche una Champions League diversa da tutte le altre, però credo tanto dipenderà da questa competizione, tanto insomma ambita da tutti noi. Quindi domani sì, non credo sia una partita scontata, perché qui c'è bisogno di conferme e di certezze. Quindi dopo il 2-0 contro il Cagliari c'è bisogno di arrivare, e conta bene mentalmente. Per arrivare bene mentalmente, senza incertezze, con fiducia, c'è bisogno di prestazioni importanti. Quindi non è una partita da sottovalutare. Sì, vero, stress fisico, bisognerà comunque dar spazio a chi ha giocato meno, bisogna riposare, anche se insomma con questo Covid sono stati chiamati quasi tutti in causa, però bisogna arrivarci nel migliore dei modi, quindi con una partita importante, su questo non lo dubbi. È il modo migliore per arrivare a giocarsela contro un Lione che sulla carta naturalmente ha qualcosa in meno, più qualcosa in meno rispetto alla Juventus, ma poi il campo sappiamo quanto è dura e difficile.
Lione che peraltro, lo ricordiamo, non gioca dall'8 marzo e questa sera scenderà in campo per la prima volta dopo appunto la sosta contro il Paris Saint-Germain per la Coppa di Lega francese. È vero quello che dici tu, Nick, però è anche vero, e l'ha detto anche Sarri, che l'unico modo per, tra virgolette, allenarsi, ha detto lui, è riposare. Siccome ci sono tanti giocatori ovviamente un po' stanchi, tu domani chi faresti riposare in base a quello che hai visto nelle ultime gare?
Ma io credo che insomma c'è bisogno, facile, no? Andare a vedere chi ha giocato di più. Naturalmente i giocatori, secondo me, che sono i campioni della Juventus, ovvero quelli che possono fare la differenza, insomma, come ben sappiamo, anche se è difficile, Ronaldo, insomma, anche lo stesso Dybala, sono giocatori che vogliono essere in campo.
Dybala intanto è infortunato, ricordiamolo, Nick.
È infortunato, no? Sì,
quindi
sì,
speriamo che recuperi per Lione, anche se è molto difficile. Su Ronaldo te l'avrei chiesto in particolare, lui probabilmente vuole giocare, ma ieri un po' si sono divisi i nostri ascoltatori, secondo loro alcuni dovrebbe invece rifiatare un po'. Tu come la vedi su Ronaldo in particolare?
Beh, io la vedo che è un giocatore che ha bisogno di riposo, ma sono convinto che tu parlavi di un record quasi svanito, no? Anche insomma, Ronaldo è capace di fare tutto, no? In campo, quindi credo che vorrà giocare, chiederà di giocare e cercherà di far gol, perché insomma lui sappiamo bene che vive di queste sfide impossibili. Quindi insomma credo che alla fine lo vedremo in campo e protagonista, sperando, sì, come dicevi tu, di recuperare Dybala, che è il giocatore insomma che c'è bisogno della sua fantasia, di
io l'ho definito decisivo più di Ronaldo quest'anno, guarda che ti dico, Nick, per gli assist, per i gol, perché ha aperto 8 partite sugli 11 gol fatti sullo 0-0.
Guarda, sì, naturalmente insomma Ronaldo con tutti questi gol è normale che sia un giocatore da cui la Juve non possa prescindere, però non so, sotto il punto di vista tattico del gioco, dell'economia del gioco, insomma Dybala è un giocatore fondamentale, perché può dare accordo nei momenti di difficoltà, tiene palla. Quindi sì, per quello che anche è l'idea di calcio di Sarri, Dybala è uno di quei giocatori fondamentali, però insomma sono tanti giocatori che hanno fatto bene, uno anche su tutti, ecco, Cuadrado, che è diventato un giocatore importante veramente, perché sì, 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 è stato intelligente, è cresciuto, la Juventus ha lavorato molto bene su questo giocatore, soprattutto ecco cercando di andare a migliorare quella che era, no, la fase difensiva di un giocatore che era votato all'attacco, e quest'anno è cresciuto tantissimo sotto questo punto di vista, quindi direi un grande lavoro suo, ma anche di chi ha lavorato per portarlo a certi livelli.
Si vede che conosci la Juventus, perché quando hai iniziato il tuo discorso hai detto che concordo con te, che insomma la gara contro il Lione sarà decisiva anche per le sorti di mister Sarri. Però tu non credi che, vista la particolarità proprio della stagione, no? Lo abbiamo detto, lui intanto ha iniziato un mese di polmonite e quindi non ha potuto lavorare, poi si è bloccato per il coronavirus tutto il campionato e tutta la stagione, non credi che meriterebbe comunque un'altra chance, perché intanto lo scudetto l'ha portato a casa?
Beh, io sono del parere che insomma, quando si punta su un allenatore ci sia bisogno, no, di qualche anno, perché comunque insomma cambia tutto, cambia la mentalità, la metodologia, i giocatori si devono adattare.
Cambia poi radicalmente.
Ma poi soprattutto è difficile, no, in una squadra come quella della Juventus, in cui si gioca ogni tre giorni, non è più un allenamento, diventa un po' complicato per allenare, cercare di migliorare certi meccanismi che naturalmente vanno migliorati in allenamento. La Juventus allena mai, gioca sempre, quindi io sono del parere che bisogna dar tempo, però sono anche convinto che purtroppo il nostro calcio non aspetta nessuno, è un calcio diverso da tutti gli altri, è un calcio insomma in cui è difficile programmare, si programma solo in base alla vittoria. Vale un po' per tutto, forse per la Juventus ancora di più, però insomma credo che sia questo, dipenderà tutto dalla Coppa Campioni, perché ho la sensazione altrimenti insomma che si possa cambiare, giusto o sbagliato che sia, scudetto il minimo sindacale, però la Juventus ha cambiato allenatore Allegri, perché insomma aveva voglia di qualcosa di diverso. Sinceramente fino a questo momento non l'abbiamo visto, sì. Ma io sono tra coloro che dicono che insomma alla fine Sarri, ricordando quello che è successo l'anno scorso con un'annata dire quasi simile, perché piena di polemiche,
sì, con difficoltà, sì. Era quasi esonerato dal Chelsea,
ha portato a casa a casa una Coppa, una Europa League, quindi anche la c'è quello, perché comunque rimane un allenatore interessante, un allenatore che ha idee, sotto il punto di vista della comunicazione secondo me deve e migliorare, può migliorare, sì. Perché a certi livelli secondo me è giusto anche migliorare, però sotto il punto di vista del lavoro, della professionalità, di quello che anche ci ha fatto vedere, no?
Sì, sì.
Con il Napoli, insomma le idee ci sono, è un allenatore che va supportato. Non stiamo parlando dell'ultimo allenatore, ricordiamolo e precipitiamo.
Non c'è dubbio, l'ultimissima, Nick, prima di salutarti non posso non chiederti un pensiero. Oggi verrà presentato Pirlo, nuovo tecnico dell'Under 23.
Un pensiero? Non vorrei essere allenatore della Juventus in questo momento, perché un pensiero, perché proprio uno come Pirlo, insomma, credo che se ci fosse stato lui quest'anno con i successi, no, dell'Under 23, Coppa Italia e tutto, insomma, e Sarri avesse fatto male, cioè, magari so, fine stagione facciamo cosa, insomma, cose fossero andate bene, Pirlo insomma sarebbe stato subito allenatore della prima squadra, ne sono convinto,
anche se non è scontato poi che un grande, che è un fuoriclasse.
Beh, io sto dicendo insomma che è normale che siamo tutti curiosi di vedere Pirlo in veste di allenatore, però se Pirlo dovesse far bene, credo insomma subito che abbia subito la strada spianata per la prima squadra, perché insomma è un giocatore, un campione, e se dovesse anche confermarsi come allenatore, il salto sarebbe molto veloce.
Non c'è dubbio. Grazie Nicola.
Grazie,
buona giornata. Ciao, Nick. Ciao. Grazie a Nicola Moruso. 340-5425-324. Pronostico e primo marcatore. Rigorosamente il messaggio scritto. Poi qualsiasi cosa vogliate dire con il vocale. E visto che un radioascoltatore mi ha anticipato, siccome oggi è il compleanno di Antonio Conte, 51 anni, se volete fare gli auguri. E una piccola, una letterina, una mini, diciamo così, un tweet per Antonio Conte. Non far giocare Alexandro in questo momento significa non prendere gol da sinistra per la Juve, è un vantaggio. Intanto il nostro amico non si firma, però sono d'accordo con te, cioè purtroppo Alexandro sta pagando. Io dico, intanto il fatto che non ha riposato quasi mai, perché non ha un sostituto di fatto, no? Spesso giocava De Sciglio, che peraltro veniva adattato a sinistra. De Sciglio è infortunato e quindi Alexandro è stato costretto anche a giocare magari delle sfide in cui avrebbe meritato avrebbe avuto bisogno di riposo. Però è chiaro che secondo me lui dopo il primo anno ha avuto una sorta di involuzione, perché alcune volte sembra il classico brasiliano un po' svogliato, no? Lui ha ultimamente fatto delle cose insomma che non sono da giocatore da Juventus, non sono da Serie A, però al momento non è che ci siano tante alternative. Quanto vi sentireste più tranquilli contro il Lione con Mandzukic in campo? E guarda che vi dico, anche con Emre Can, solo per questa cessione, andrebbe cacciato Sarri. Andrea da Roma. Andrea, purtroppo guardare dietro, sì, anch'io, io sono innamorato come tutti i tifosi della Juventus di un giocatore come Mandzukic, però purtroppo è andata così, non possiamo farci nulla, probabilmente c'è stato qualcosa proprio con Sarri e quindi alla fine il giocatore non è mai entrato sostanzialmente nel nuovo progetto bianconero, il giocatore croato, ed è stato venduto. E che, ricordiamolo che Mandzukic è stato l'artefice, io lo ricorderò sempre, quando Allegri cambiò modulo e passò al 4-2-3-1, a mio avviso Mandzukic a sinistra e Cuadrado a destra furono determinanti per quel modulo tattico, e poi si è sempre sacrificato, ha rinunciato a giocare centravanti, e lo scorso anno ha dimostrato nello scorso campionato di essere funzionale a quello che è il gioco non solo della Juventus ma soprattutto di Cristiano Ronaldo, e questo è fondamentale. E Emre Can probabilmente è un po' diverso il discorso, ricordiamolo, lui è stato lui non fu inserito nella lista Champions League, anche lì forse ha avuto degli screzi, però non lo sapremo mai. Poi però magari ha detto qualche parola di troppo, forse si poteva ricucire il rapporto, però è anche vero che qualsiasi club e anche la Juventus non può non tener conto dell'aspetto economico, quindi lo ricordiamo che Emre Can è stato venduto e la Juventus ha ricavato una plusvalenza. Sì, questo è un nome che per alcuni è maledetto, ma non si può prescindere adesso anche dal discorso del bilancio, di 28 milioni, questo lo ricordiamo, non possiamo dimenticarlo. Buongiorno, Eugenio da Caltanissetta, vorrei porre un quesito sulla nuova maglia, carina ma che a mio parere presenta delle pecche. Il logo Juve, le stelle, il marchio Adidas, il numero di maglia e il nome sono di colore dorato. Da lontano non si vedono per niente. Non sarebbe il caso quantomeno di contornarle di nero come la scritta Jeep? Grazie, bisognerebbe sentire gli stilisti che l'hanno creata. A me per esempio, lo dicevamo ieri con Giovanni Albanese, a me piace molto questa maglia perché è una maglia molto elegante, molto fine. Poi quelle striscettine dorate mi danno un po' già, mi fanno già andare oltre, no? Al prossimo anno, magari, che ne so, il decimo scudetto consecutivo, che potrebbe significare tanto, no? Probabilmente una stella o comunque qualcosa di straordinario. Già il nono è un risultato stratosferico, il decimo sarebbe veramente una cosa mai vista. La Juventus, lo ricordiamo, il nono scudetto consecutivo, è l'unica squadra nei 5 top campionati europei ad aver fatto questo filotto, perché il Bayern Monaco, che pure ha dettato legge in Germania nella Bundesliga, si è fermata ad 8 perché la sua corsa fu interrotta un anno dalla conquista del Borussia Dortmund. A mio parere non deve giocare nessuno di quelli che scenderanno in campo a Lione, abbiamo già tante defezioni e non possiamo rischiare di perdere altri giocatori per una partita che non serve a nulla. Il mio pronostico è 0-0, Claudio da Squinzano in provincia di Lecce. Claudio, anche il primo, ok, 0-0, quindi niente primo marcatore. Se si verificherà questo pronostico ti chiameremo, caro Claudio. Non dovrebbe giocare nessuno, significherebbe quasi schierare l'Under 23 come ha detto Sarri, però credo che non succederà mai, perché io sto pensando, anch'io farei riposare diversi big, sicuramente lui ha il polso della situazione, quindi sa i giocatori che hanno bisogno di rifiatare, soprattutto dopo questo periodo di campionato, di stagione compressa, no? Tre gare a settimana, peraltro con temperature elevate, in un periodo in cui i giocatori in genere sono in vacanza, anche se quest'anno erano previsti gli europei, e con un tasso di umidità che veramente ti toglie il fiato. Però non puoi nemmeno, diciamo così, rischiare di fare un'altra figuraccia, perché immaginate se domani la Juventus dovesse schierare tante, non riserve, ma tante, diciamo così, o giovani o comunque alternative, far riposare quasi tutti i big, e dovesse perdere di nuovo, immaginate cosa significherebbe sotto il profilo della pressione proprio per lo stesso Sarri, perché anche la gara contro il Cagliari, no? In cui la Juventus peraltro ha fatto 34 tiri ma non ha segnato, ha perso 2-0. Ci sono state tante polemiche. Ricordiamo comunque che era la prima gara dopo la conquista dello scudetto. Magari un po' di rilassamento, che non è mai comprensibile, cioè che non è mai giustificato, ma forse in parte comprensibile. Un po' di rilassamento c'è stato. Se dovesse perdere anche domani, si augurerebbero queste critiche, soprattutto verso il tecnico. E secondo me tutto questo non fa bene in vista della Champions League contro il Lione. Buongiorno, il mio pronostico per domani è 2-1, primo gol Higuain. Guardate, io intanto credo che Higuain giocherà. Me lo auguro veramente per il Pipita, perché lui ha bisogno di segnare per avere fiducia. Forse a fine stagione lascerà la Juventus, ma io spero e sogno addirittura che lui possa essere decisivo per la Champions League, non solo contro il Lione, perché tanto giocherà se Dybala non recupererà come sembra, ma ti dico anche nella Final Eight, perché insomma secondo me lui vuole lasciare il segno alla Juventus. Già ne ha lasciati tanti, no? Io mi ricordo per esempio che lui ha fatto dei gol pesanti, no? Viene in mente contro l'Inter, contro il Napoli, decisivi, anche quello dello scudetto di 2 anni. Insomma, Higuain non è un giocatore qualsiasi. È chiaro che in una fase involutiva della sua carriera, ripeto, probabilmente a fine stagione lascerà la Juventus. Io per esempio spero di no, perché il miglior Higuain, a mio avviso, nessuno vale il miglior Higuain, a parte Ronaldo, che credo sia fuori concorso. All'innominabile posso augurare buon compleanno, di buona salute, ma per il discorso professionale non glieli faccio gli auguri. Non doveva sedersi mai su quella panchina dappertutto, mai lì. Claudio da Squinzano. Claudio, sì, è vero, però Conte è un professionista. Io ricordo che anni fa, dopo un Roma-Juventus, glielo chiesi io e gli chiesi: allenerebbe mai l'Inter? Lui mi disse: beh, potrebbe succedere, perché comunque io sono un professionista. Quello invece che io non ammetto, se lui rinnega il passato, quello no, perché comunque a mio avviso il passato non devi mai rinnegarlo. Lui, possiamo dirlo, dobbiamo essere onesti, è stato un po' l'allenatore della rinascita post Calciopoli. Ricordiamo, la Juventus poi veniva da 2 settimi posti, lui lo dice sempre, lo rivendica sempre soprattutto, e ha vinto 3 scudetti consecutivi. Certo, ha fatto male a me, ma credo a tutto il popolo juventino, il modo in cui ha lasciato la Juventus. Ricordiamo, estate 2014, Juventus in ritiro dopo qualche giorno, lui praticamente lascia la Juventus come se fosse un club di serie C, un club addirittura dei dilettanti, con quella frase che credo abbia un po' segnato la spaccatura tra Conte e il popolo juventino: io non posso cenare in un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca. Ovviamente si riferiva al mercato. Lui aveva chiesto alcuni giocatori che la Juventus in quel momento non gli prese, e questa cosa credo che non gli sarà mai perdonata, non solo dal popolo juventino, ma da che ne so io anche dalla società, perché lui voleva tornare alla Juventus proprio la scorsa estate, ma, e questo lo disse proprio qui la Evelina Cristillen, la famiglia Agnelli, non solo Andrea, si oppose a quello che era il ritorno di Antonio Conte. Ricordiamo, oggi compie 51 anni. Buongiorno, sono Luigi da Anzio. Sono d'accordo per continuare sulla linea sposata dalla Juve, ma ringraziando Mister Sarri, cercherei un altro profilo. Complimenti per la trasmissione. Forza Juventus. Grazie Luigi. Io ti dico la verità, l'ho detto più di qualche volta: quando sposi un progetto, in questo caso opposto rispetto a quella che è la storia della Juventus, teoricamente c'è bisogno di tempo. L'unica cosa che non perdonerei, tra virgolette, a Sarri è di uscire contro il Lione. Dopodiché, se lui dovesse superare il turno e quindi qualificarsi alle Final Eight, lì tutto può succedere. Io invece darei fiducia, e magari il prossimo anno è una sorta di anno vero, perché questo è stato particolare, magari con il mercato verrebbe acquistato qualche giocatore un po' più funzionale, quindi continuerei su quella linea. Però la condizione mia personale è che superi il Lione. break, e poi di nuovo qui ci collegheremo con Giovanni Albanese dalla Continassa per le ultimissime, perché oggi l'abbiamo detto, parla Sarri, ma anche il giorno della presentazione di Andrea Pirlo.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Fino alla fine il motto della Juventus, noi siamo qui fino alla fine anche su Radio Bianconera, 340-5425-324. Pronostico, oggi è la vigilia del match contro la Roma, l'ultima di campionato, insignificante, ininfluente per quanto riguarda la classifica, però noi vogliamo che voi possiate intervenire lunedì, no, come opinionisti, quindi pronostico e primo marcatore, messaggio scritto, poi per domani chi terrestre a riposo in vista della Champions League, del match di ritorno contro il Lione, e poi vi abbiamo chiesto se volete fare gli auguri ad Antonio Conte, che oggi compie 51 anni. Auguri più un tweet, diciamo così, una mini lettera, qualcosina da dire all'ex capitano e ex tecnico della Juventus, ora all'Inter. Qualche giorno fa insieme a Nicola vi abbiamo fatto un po' l'analisi dell'attacco della Juventus, uno dei due terzi ma degli uomini più importanti, di Ronaldo e di Dybala. Abbiamo visto come loro, ma già lo sapevamo, abbiamo anche analizzato non solo i numeri ma anche l'heatmap per vedere come agiscono. Loro sono determinanti in campionato, 31 gol CR7, 11 Dybala, 11 assist dello stesso Dybala, e addirittura anche Ronaldo 6 assist, insomma gli uomini determinanti. Oggi, siccome è infortunato e quindi domani sicuramente non giocherà, e possiamo fare l'analisi per quanto riguarda il campionato, vi voglio parlare di Costa, Douglas Costa, no, che è infortunato. Intanto andiamo, poi andremo con l'heatmap, vi dico un po' di numeri. Lui ha giocato 23 partite, di cui 7 dall'inizio, minuti a partita giocati 34, quindi ha giocato pochissimo. Questa testimonianza del fatto che lui si infortuna spesso, perché adesso parlo anche di Costa perché è uno di quelli che potrebbe essere tra i possibili partenti, no? Gol uno solo, frequenza gol ogni 792 minuti, gol a partita 0.4, tiri a partita 0.6. Per quanto riguarda i passaggi, 4 assist, non male, tocchi 28.7, grandi opportunità create 6, passaggi chiave 1.3, precisione negli stessi passaggi 15.7, quindi l'84%, precisione passaggi nella propria metà campo 3.6, quindi 85%, precisione passaggi nella metà campo avversaria 12.5, 77%, palle lunghe precise 1.2, 67%, precisione passaggi corti 0.6, 50%. Riguarda la fase difensiva, ovviamente pochissima ne fa lui, recuperi a partita 0.2, tackle 0.1, possesso vinto 0.3, dribbling subiti a partita 0.5, salvataggi per partita 0.2. Altri dati: dribbling riuscito 1.9, 69%, lui è uno che dribbla molto, contrasti totali vinti 2.4, 49%, contrasti a terra vinti 2.4, 50%, contrasti aerei vinti, qui insomma lo sappiamo, 0.0, perché è molto molto basso. Se Federico ci mostra l'heatmap di questo giocatore del brasiliano, vedete che lui agisce ovviamente come esterno alto di destra, soprattutto molto molto decentrato rispetto per esempio a un Bernardeschi, poi valuteremo nei prossimi giorni, aspettiamo la gara di domani che probabilmente lui giocherà, quindi il suo raggio d'azione è esclusivamente a destra, qualche volta come vedete si accentra, però insomma soprattutto agisce sulla fascia destra, e lui non è il massimo, ma le caratteristiche sono quelle in fase di non possesso, che veramente secondo me è il vero problema della Juventus, sono la fase di non possesso, l'abbiamo sempre detta, ed è fondamentale peraltro nel gioco di Sarri. Lo sappiamo benissimo che secondo me i tanti gol incassati dipendono molto, no? Si parla di difesa, ma in realtà è la fase difensiva. La fase difensiva che, come sanno tutti, comincia dagli attaccanti. La Juventus non ha attaccanti proprio adatti, che abbiano nelle corde la fase di non possesso. E quindi, per esempio, Ronaldo non gli possiamo chiedere la fase di non possesso. Dybala qualche volta, no? Arretra, così come Douglas Costa difficilmente. Quindi questo è il problema, secondo me, vero della Juventus. E anche per questo spesso si prendono gol. Perché adesso è vero che alcune volte, ma soprattutto nel post lockdown, ci sono stati degli errori di distrazione dei singoli, però molto dipende da tutto, da tutta la fase della squadra. E nel gioco di Sarri è fondamentale, perché lui vorrebbe una difesa sempre alta, lui dice sempre che bisogna difendere alti, e c'è anche in questo poco movimento per quanto riguarda i centrocampisti. Il centrocampo, per esempio, non fa filtro, così come spesso non appoggia le punte, chiamiamole così. E quindi questo è Costa. Questo per dirvi che quando Costa viene diciamo così messo sempre tra i possibili nomi, elencato tra i possibili nomi partenti come contropartita in un ipotetico acquisto della Juventus, è spiegato anche da questi dati, no? Perché lui fondamentalmente ha problemi anche dal punto di vista fisico, non ha l'affidabilità. Avete visto che la media, lui ha giocato in media 34 minuti a gara, sono veramente pochi per chi dovrebbe diciamo così decidere alcune volte le gare. Lui in genere viene impiegato in corso d'opera, però nel post lockdown bisogna dire che ha inciso pochissimo, l'abbiamo detto anche altre volte. Mentre stiamo per andare alla continassa da Giovanni Albanese, vi leggo un altro messaggio. Buongiorno amici di Radio Bianconera, io ricordo che Sarri un anno al Napoli rifiutò tutte le tournée per fare un ritiro vecchia maniera ed insegnare i suoi principi. Ciao Valerio da Latina. Valerio ha ragione, però ti dico anche questo, che il Napoli gli permetteva questo. Rifiutava lui, tant'è che la squadra andava sempre in ritiro a Di Maro, lo ricordiamo benissimo, e poi faceva, diciamo così, la preparazione, quella tradizionale, no? Il fondo, il recupero, e infatti era sempre tra le migliori dal punto di vista atletico, tra le più in forma. Però bisogna anche dire che alla Juventus questo non puoi farlo, ma non solo alla Juventus, per esempio nemmeno all'Inter, ma nemmeno al Milan o alla Roma. Perché? Perché le tournée estive comunque sono un veicolo, diciamo così, anche promozionale. Ogni tournée ci sono degli incassi. Anche a me piacerebbe, ho la squadra con ritiro quello classico, caro Valerio, però purtroppo ormai il calcio è diventato anche questo, no? Non è possibile, a mio avviso. Un grande club adesso come adesso non può permettersi il lusso di rinunciare, tant'è che anche tutti i top club europei, se tu ci fai caso, fanno delle tournée in Asia soprattutto, no? Ma non solo, anche in America, e ogni tournée sono soldi, questo bisogna sempre ricordarlo. Buongiorno, il problema degli esterni è dovuto al fatto che non abbiamo mai potuto contare su De Sciglio e Danilo, mai sani, quest'ultimo solo nelle ultime due settimane. Perciò non abbiamo potuto far mai rifiatare Cuadrado e Alexandro, che così avrebbero consumato sicuramente le fasce. Il problema di quest'anno sono gli infortunati: Costa, Khedira, Chiellini, Demiral, Higuain, Ramsey e le cessioni di Mandzukic e Emre Can, non sostituiti Gianni da Pordenone. Caro Gianni, io concordo pienamente con questa che è la tua analisi, soprattutto a sinistra. Tu ricorderai che la Juventus in realtà dovrebbe riscattare Pellegrini, perché è un'ottima alternativa allo stesso Alexandro. Poi gli infortuni, purtroppo De Sciglio è un altro giocatore come Costa, no? Ne parlavamo prima, che spesso è infortunato, quindi l'affidabilità è limitata, e infatti anche lui viene inserito tra i possibili partenti, perché se tu non puoi assicurare un numero diciamo così di importante di gare per il discorso atletico e fisico, secondo me un club come la Juventus, che punta a vincere tanto se non tutto, alla fine decide di cederti. Sarebbe stato prezioso in questa fase sia De Sciglio ma anche Danilo, che si è rinfortunato, che si è infortunato spesso, due volte se non sbaglio quest'anno. Quindi il discorso degli esterni bassi, perché giustamente noi quando parliamo di mercato ci riferiamo soprattutto all'attacco, nel caso in cui partisse Higuain, si parla di Milik per esempio, ma a mio avviso se dovesse partire Higuain servirebbero due attaccanti, e il centrocampo è stato preso Arthur. Poi Kulusevski, se vogliamo considerarlo un attaccante, lui può giocare sia come esterno alto di destra, ma qualcuno nelle ipotetiche formazioni lo inserisce anche nei tre di centrocampo. Però servirebbe probabilmente un innesto di quelli top, ma i top non si possono prendere, perché adesso, soprattutto dopo il Covid, il mercato è cambiato, il discorso economico è ancora più, diciamo così, ancora più importante, perché non si può, i costi sono aumentati e soprattutto i cartellini dei giocatori anche diminuiti. Però la Juventus è l'unico top che mi viene in mente a centrocampo, per esempio, è Pogba, ma Pogba ha un ingaggio stratosferico per quelli che sono, secondo me, per quella che è la politica della Juventus. Ricordiamo che la Juventus sta cercando di attuare proprio una politica degli ingaggi ridotta, e gli ingaggi, diciamo, elevati li dà solo ai top. Ronaldo, vabbè, fuori concorso, ma lo stesso Dybala. Dopodiché cercherà, tant'è che ha ingaggiato appunto dei giovani, no? Arthur 23 anni, Kulusevski addirittura 20, sperando che poi Kulusevski, insomma, e lo stesso Arthur dimostrino quello che diciamo così, che valgono. Kulusevski già ha giocato in Italia, quindi quest'anno è andato in doppia cifra. Poi è un giocatore che a 20 anni sinceramente sembra già pronto per quello che diciamo l'assetto tattico della Juventus. Per quanto riguarda invece il resto, come attaccanti, Milik se ne parla, sembrerebbe che l'accordo tra la Juventus e il giocatore sembrerebbe già fatto, solo che poi c'è da fare l'accordo tra i due club, cioè Napoli e Juventus. Gattuso, allenatore dei partenopei, ha chiesto Bernardeschi, ma sembrerebbe che lo stesso Bernardeschi non voglia trasferirsi a Napoli. Per esempio, lui è un'ottima, secondo me, attaccante Bernardeschi, però io non lo vedo come esterno, non lo vedo come mezzala, come qualcuno sostiene. Per esempio il nostro Andrea Bosco, lui lo farebbe giocare a mezzala. Secondo me è un esterno alto di destra, come sta giocando, anche se purtroppo non sta rendendo al massimo. Però lui sviluppa, a mio avviso, un gioco cosiddetto sporco, no? Lui fa da raccordo e soprattutto in fase, quella che diciamo prima, di non possesso, è fondamentale per gli equilibri della stessa Juventus. Andiamo con qualche testuale. Pronostico 4-1, CR7 primo marcatore Ermanno. Speriamo, Ermanno, ci servirebbe un risultato così secco, anche per cancellare Cagliari e soprattutto cominciare a viaggiare verso la sfida contro il Lione con una certa fiducia e più ottimismo, no, rispetto a quello degli ultimi giorni. Secondo me è un mix di fattori: squadra scarica di mente, gli infortuni, giocare spesso. Non è uno scherzo fare 14 gare in 50 giorni. Il pessimismo cresce più il vederli sulle gambe. Se non vanno, non puoi farci molto, Francesco. Caro Francesco, hai ragione anche tu. Il problema fisico, diciamo così, riguarda un po' tutte le squadre, soprattutto dopo il lockdown. Del resto, ricordiamo che il campionato è stato fermo 3 mesi e soprattutto i giocatori inizialmente si sono allenati soltanto a casa, che non è la stessa cosa. Io ricordo benissimo, perché ho seguito un po' queste vicende anche della Federcalcio e della Lega Calcio, si sono cominciati a riallenare in gruppo il 18 maggio, quindi non è che abbiano potuto lavorare molto. E poi, come spesso si dice, come qualche amico preparatore atletico, diciamo anche di Serie A, mi dice sempre, adesso come adesso il problema in questa fase, in questo campionato così compresso, che prevede 3 gare a settimana, non è tanto il giocare 3 volte in 7 giorni, è che non hai i tempi di recupero, perché recuperare è veramente difficile, soprattutto se poi giochi non solo in maniera così spesso, diciamo, ma anche con queste temperature. Quindi recuperare è difficilissimo. Lo stesso Sarri ha detto, l'unico allenamento, poi non puoi allenarti, l'unico allenamento, dice lui, è il riposo. Il riposo però non è sempre possibile, soprattutto per esempio se ha degli infortunati e non puoi sostituirli. Quindi sono tutti elementi che vanno presi in considerazione. Quindi Francesco, sono d'accordo con te, l'unica squadra che non mi sembra abbia subito risentimenti per quanto riguarda la pausa, la sosta forzata, è stata l'Atalanta. E questo è un vero mistero, però qualcuno ha posto anche dei sospetti, no, sull'Atalanta, sulla preparazione, sui giocatori. Però poi è stata fatta una classifica e l'Atalanta non è la squadra che corre di più, se non sbaglio è la quarta, quinta rispetto a tutte le altre squadre di Serie A. E perché non significa che corri di più se stai meglio, cioè l'importante è correre, come correre, quindi la qualità della corsa e non la quantità. Ciao Quintiliano, sono Andrea. Non credo che si faranno tanto male. Juve-Roma sarà una partita piuttosto noiosa, tipica di chi non ha più niente da dire. 1-1, marcatore Juve Bonucci, marcatore Roma Dzeko. Cosa che è già accaduta peraltro in qualche Roma-Juventus o Juventus-Roma. Piuttosto qualche preoccupazione sul match di Champions, perché sbagliare sarebbe piuttosto noioso. Forza Juve. Caro Andrea, più che noioso sarebbe sportivamente drammatico. Cioè, noi ricordiamo che quando ci fu il sorteggio tutti speravano, no? Tutte le big speravano di pescare il Lione. Capitò alla Juventus e ci fu una gioia, no? Perché era dato per scontato il passaggio del turno. Poi invece proprio a Lione la Juventus credo che abbia fatto una delle peggiori, se non la peggior partita della stagione, anche se poi fu parzialmente, diciamo così, cancellata a livello proprio di prestazione, di estetica e di partita dalla sfida contro l'Inter, no? Ve lo ricorderete, poi si bloccò tutto. Quindi adesso invece la situazione è cambiata radicalmente, ma non solo per la Juventus, per tutte. Peraltro, se dovesse mancare Dybala sarebbe un ulteriore guaio. Ci colleghiamo con la Continassa, perché oggi lì è una giornata importantissima, la trascorrerà come al solito lì il nostro Giovanni Albanese. Buongiorno Gio.
Ciao, buongiorno a te.
Oggi doppia conferenza, riparla Sarri dopo aver disertato la conferenza pre-Cagliari, ma mi viene da dire, soprattutto sarà il giorno della presentazione del nostro Pirlo come tecnico dell'Under 23, che tu come al solito avevi anticipato ieri l'ufficialità.
Sì, sarà sicuramente il giorno di Andrea Pirlo, il primo giorno, anzi la prima uscita ufficiale da allenatore per un personaggio straordinario del mondo del calcio che guarda al mondo intero. È un nuovo percorso quello di Andrea Pirlo, che guiderà i ragazzi dell'Under 23. L'augurio di tutti è che possa ripercorrere un po' la strada fatta da Guardiola, da Zidane, che proprio da una seconda squadra hanno cominciato il loro percorso da coach. E insomma, adesso hanno si sono attestati nel grande calcio europeo. Questo è chiaramente un augurio per il futuro di Andrea Pirlo, ma c'è anche soprattutto da pensare al presente. Sposa un progetto importante sul quale la Juve, la società, ha investito molto in questi anni. Ci sono tantissimi talenti che in mano ad un ex grande campione potranno sicuramente migliorare. Insomma, le migliori fortune per questa nuova strada di Pirlo, che sarà seguito da Baronio, come da Roberto Baronio come vice. Insomma, è davvero un bel progetto. C'è tantissima curiosità nel sentirlo parlare da allenatore, non più da giocatore.
Sì, infatti sono curioso anch'io, sai. Tra l'altro lui, che sembra quasi taciturno, no Giovanni, anche se poi qualche compagno, ex compagno di squadra, ha detto che nello spogliatoio si faceva, diciamo così, in campo vabbè, bastava vederlo giocare, quindi era già un leader, diciamo, così,
guarda,
tecnico.
Vedrai che scoprirai un gran personaggio.
Mamma mia. Sì.
Anche sul piano caratteriale, ma sicuramente uno che rappresenta in toto lo stile Juve.
Sì.
Però poi insomma c'è tanto di lato umano che traspare in tutto quello che ha sempre fatto Andrea Pirlo. Poi chiaramente dovremmo scoprirlo in questa nuova veste da allenatore. Guarda, ti dico sinceramente che non vedo l'ora che cominci la nuova stagione, anche se siamo un po' stanchi perché stiamo arrivando.
Esatto,
stiamo
non è mai finita, diciamo così.
Così, al termine di questa c'è ancora la Champions League, che ci auguriamo possa durare fino alla fine del mese, e non dico altro per scaramanzia, però sì. Chiaramente poi ci sarà da pensare alla nuova stagione.
A proposito di fine stagione, domani intanto si concluderà il campionato, finalmente, aggiungo.
Guarda, volevo
io
però chiudere la parentesi Under 23, perché è di un'oretta fa la notizia della fine del rapporto invece con Filippo Fusco, che è stato il direttore sportivo dell'Under 23 nell'ultimo anno e mezzo. Arrivò a novembre della prima stagione, quando l'allenatore era ancora Zironelli, prendendo in mano le consegne da Federico Cherubini, che poi è l'anima, la grande anima del progetto Under 23 in seno alla Juve. Cherubini, che fu promosso a direttore sportivo della prima squadra subito dopo l'uscita di scena di Marotta, e quindi la promozione di Fabio Paratici, cioè direttore dell'area tecnica. Cherubini andò in prima squadra, arrivò Filippo Fusco, che ha fatto sicuramente un gran lavoro insieme a tantissimi altri dirigenti che lavorano nell'ombra per un progetto che guarda chiaramente al futuro, ed è una visione straordinaria quella del club bianconero, che è l'unico che da 2 anni a questa parte propone la seconda squadra.
Hai ragione, hai fatto bene a ricordarlo. Giovanni, invece, proiettandoci a domani, allora insomma Under 23 in campo no, ovviamente, perché era un po' di rabbia quella di Sarri, però dimmi un po' veramente i cambi che ti aspetti.
No, guarda, io ti dico, qualche Under 23 assolutamente sì, anzi ti confermo che ci sarà grande spazio per gli Under 23.
In particolare?
Ma adesso rischiamo.
Secondo te, almeno uno che sicuramente secondo te giocherà dal primo minuto.
Ma guarda, io ti sorprendo facendoti il nome di Nicolò Fagioli. Non vorrei che lui sta lavorando in questo momento a Binovo per il percorso dei Primavera, che faranno la Youth League. Ha fatto molto bene quest'anno anche in Under 23. Secondo me, in quell'area Pjanic, che a lui piace tantissimo,
che peraltro è infortunato, no, domani è squalificato, appunto,
quindi magari ci potrebbe essere qualche spazio per lui. Coccolo sicuramente lo merita, dopo 2 anni di formazione in Under 23 potrebbe esserci l'opportunità anche per lui. Zanimacchia, devo dire che contro nell'ultima gara contro il Cagliari ha dimostrato di essere
pronto, secondo
ormai
me.
Pronto, sì, fatto sì. E finito per un grande salto nella massima serie. Muratore non lo scopriamo più, ormai diciamo, sì, lo conoscono un po' tutti. Peters è un profilo molto interessante.
Sì. So che ti piace molto, infatti l'ho visto con una certa autorevolezza, quei pochi, non ha giocato tanto, però sì, insomma c'è autorevolezza che non è poco, peraltro in una zona del campo in cui ne serve molta. È inutile chiederti di Ronaldo, no? Perché lui giocherà anche domani, no?
Ma guarda, io ti dico, in questo momento ti direi che Ronaldo va verso il riposo.
Ah sì?
Onestà. Assolutamente sì. Poi però stiamo parlando di un giocatore che
sì, magari viene da ridere quando parli di lui sul discorso del voler giocare.
Sì, perché poi il problema vero è che Sarri riceve poi tutti i calciatori nel post allenamento per chiedere un po' come stanno, un po' le sensazioni. E Ronaldo dice sempre che è pronto, ma poi lo è davvero. Però ti dico, per la legge dei grandi numeri mi aspetto magari un riposo per lui, che sarà fondamentale con il Lione venerdì, per quanto ti dico che filtra sempre più ottimismo sulla presenza di Dybala contro il Lione, magari per uno spaccato di gara, però è un ottimismo concreto che continua a prendere forma nelle ultime ore, perché sono buoni i risultati post-terapia dei primi giorni di infortunio. Però Ronaldo chiaramente è fondamentale.
Anche se abbiamo avuto Gianni Balzarini, invece è stato un po' pessimista, sai, sul recupero dell'argentino.
Guarda, col massimo rispetto di Gianni, che chiaramente è un maestro per tutti noi, vorrei un attimino sbilanciarmi con un filo di ottimismo in più, perché abbiamo raccolto delle sensazioni
positive. E io mi fido di te come al solito. Io però mi fido di te come al solito, non perché non mi fidi di Gianni, però insomma.
No, ci mancherebbe, anzi. Ci mancherebbe.
No, però lo speriamo tutti, perché sarebbe fondamentale già il fatto di stare lì nel gruppo, e poi magari, come dici tu, magari uno spezzone di gara nel caso in cui servisse. Insomma, lui quest'anno, Giovanni, possiamo dirlo, è stato l'uomo decisivo, secondo me, più di Ronaldo.
Sì, sicuramente è stato fondamentale quest'anno.
11 gol, altrettanti assist, se non sbaglio 8 gol sullo 0-0, insomma sono dati che non sono proprio importantissimi.
Un campione vero, cristallino,
esatto,
che si è conquistato il rinnovo, che arriverà quando sarà giusto quando sarà il momento giusto, perché poi stiamo parlando di un rinnovo importante per tanti, sì, per tante motivazioni. Ecco, la frenesia su questo rinnovo sinceramente non la vivo bene.
Hai ragione.
Vedo troppe notizie, troppe indiscrezioni. È una situazione abbastanza chiara questa. Dybala va a rinnovare alla Juve, ma non è solo un giocatore importante in campo, diventa fondamentale anche per tantissimi, sì, ragionamenti, sì, extracampo, a livello, certo, commerciale. Sì, sì. Quindi ti dico, il rinnovo credo ci sarà.
Ha fatto capire anche lui ieri nell'intervista al De Garda,
c'è la volontà,
no,
da tutte le parti, esatto, quindi esatto.
Però con calma, come dici tu, perché stiamo parlando, diciamo, di quello che dovrebbe essere il futuro simbolo della Juventus, se
appunto,
non ha, quindi va, come dici tu, gradualmente, non c'è problema, tanto le parti più o meno, però come dici tu,
guarda, giusto... è un po' l'arrivo di Pirlo,
esatto,
sapevamo che sarebbe stato il nuovo allenatore dell'Under 23, e secondo me era giusto aspettare il momento in cui andava comunicato, per il semplice motivo che magari quando all'indomani della conquista della Coppa Italia c'erano ancora i playoff da giocare, c'era ancora un progetto da portare a termine.
Sì, sì, esatto, esatto. Infatti bisogna essere cauti. Gio, prima di salutarti, ricorda gli orari delle due conferenze, di Sarri e dello stesso Pirlo.
Sì, chiamiamoli incontri con la stampa, perché poi sai che con le restrizioni...
Esatto. Esagerato parlare di conferenza stampa, sì.
No, è giusto poi rispettare anche un attimino
per carità.
Quindi incontro con Maurizio Sarri alle 16:30 e presentazione
del maestro.
Sai, maestro, adesso capiremo se vuole essere chiamato maestro,
esatto,
o mister.
Sì.
Di buono in questo caso c'è che solitamente i grandi allenatori poi diventano assolutamente dei maestri.
Beh, passerebbe quindi da master a mister, no? Soltanto una vocale cambierebbe in inglese.
Sì, 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 però lui maestro lo è già, quindi...
Quindi, esatto, deve fare un ulteriore... Sì,
insomma,
esatto.
Servirà davvero pochissimo, secondo me, per
sì,
riprendersi il titolo di maestro, che nessuno gli toglierà mai, ovviamente.
Non c'è dubbio, ovviamente le seguiremo tutte con te, Giovanni.
Senti,
quindi
ci sarà un altro ritorno in Under 23, lo diamo, è già uscito da tempo,
Marco,
su indiscrezioni, però insomma Marco Storari, esatto, sarà il supervisore della seconda squadra.
Benissimo, benissimo, ritorni a casa Juventus, diciamo così. Giovanni, grazie, seguiremo tutto con te dalla Continassa oggi, quindi restate sempre con noi. Buon lavoro, Gio.
Grazie, grazie mille. Sarà davvero molto bello, interessante vedere.
Ti invidio, ti invidio.
No, ma sai, chi ha cominciato il grande capitolo Juve e il dominio Juve,
sì,
in campionato?
Non può prescindere da questo.
Pirlo, Storari, hanno vinto il primo scudetto, sì, di, sì, questi, sì, nove messi in fila. Adesso li ritrovi in un ruolo tecnico o dirigenziale. Comprendi che davvero gli uomini passano nella Juve, però insomma il club è davvero quello che ti forma, che ti fa, che ti porta ai successi, e poi magari ti ripesca e ti dà altre opportunità in altri ruoli. È qualcosa, secondo me, di straordinario.
Non c'è dubbio. Grazie, Giovanni.
Ciao, un abbraccio.
E buon lavoro. Allora, 340-5425-324. Tra poco avremo un ospite veramente importante, che è extra calcio, però un grande tifoso della Juventus. Vi ricordo ancora messaggi per pronostico, primo marcatore, chi fareste giocare domani, chi fareste riposare, quindi chi fareste giocare al suo posto, e gli auguri a Conte, che oggi compie 51 anni, e una piccola lettera, un tweet. A tra poco.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
ultima parte di questo stile Juventus, che è l'ultimo stile Juventus di luglio. Oggi è il 31, domani inizia un nuovo mese, domani ultima partita di campionato per la Juventus in casa contro la Roma, e poi ci sarà anche il trofeo dello scudetto, purtroppo senza pubblico. Prima di andare al prossimo ospite volevo leggervi uno straccio dell'intervista rilasciata da Dybala a The Guardian, anche per farvi stare tranquilli sul suo rinnovo. Siamo orgogliosi di noi, vincere 9 scudetti di fila è incredibile, stiamo già pensando al 10. Può essere difficile mantenere concentrazione e ambizione, ma ogni vittoria è speciale. Mi piace vincere, ai miei compagni piace vincere, al club piace vincere, ed è questo il desiderio che ci permette di farlo, ma aiuta a avere giocatori più forti del mondo in ogni ruolo. Ho avuto la fortuna di arrivare dove sono, non ho idea di cosa avrei fatto altrimenti. Spero di avere più tempo per i miei cari, ma anche per aiutare le persone. Il calcio è un'arma potente, quindi lui che fa molta beneficenza, quindi questo è Dybala. Il calcio, lui dice, pensiamo adesso a chiudere il campionato e poi sotto con il Lione. Speriamo che Dybala sia tra i convocati e sia disponibile, cari ragazzi, perché comunque i problemi muscolari all'adduttore sono, diciamo così, da valutare in maniera, bisogna stare molto attenti. E poi lo ripeto, Dybala generalmente è un giocatore che non rischia mai. Non rischia mai, e sarebbe anche secondo me sbagliato rischiarlo se non fosse al 100%. Però se già fosse in grado di giocare magari mezz'ora, 20 minuti, il suo apporto sarebbe importantissimo, perché lo ripetiamo, lui quest'anno, secondo me, se io dovessi mettere la prima firma, a parte come giocatore, su questo scudetto metterei quella di Dybala. Di Dybala, chiaramente poi quella di Ronaldo, perché comunque 31 gol sono tantissimi. Ma gli 11 gol di Dybala e gli 11 assist, a mio avviso, ragazzi, valgono oro. Ciao ragazzi, ma a gennaio era stato praticamente preso il terzino sinistro del Paris Saint-Germain. Alla fine abbiamo tenuto lo zoppo De Sciglio, perché grazie, un saluto Stefano da Roma, bravissimi tutti, grazie del bravissimo. Il terzino sinistro forse è meglio che la Juve non l'abbia preso, si riferisce credo a Courtois, che poi ha dimostrato di non avere proprio la testa a posto. Vi avevo annunciato in quest'ultima parte un graditissimo ospite, che è un grandissimo uomo di sport, non di calcio ma del volley, è l'ex CT della nazionale femminile, attualmente sulla panchina di Scandicci, pluridecorato, pensate che ha vinto, se non sbaglio, 4 Champions League, 5 scudetti. Sto parlando di Massimo Barbolini. Ciao Massimo.
Buongiorno a voi.
E aggiungo soprattutto grande tifoso della Juventus, altrimenti non ti avrei chiamato. Benvenuto, esatto. Benvenuto a casa tua, diciamo così, no? Qui a Radio Bianconera. Allora Massimo, domani si chiude il campionato, che di fatto la Juventus ha già vinto, quindi sarà una gara ininfluente, si parla molto di far riposare i big. Intanto tu dammi un tuo giudizio su questo scudetto, perché almeno i nostri radioascoltatori sanno anche la tua, conoscono anche la tua.
Ah, secondo me è un bellissimo scudetto. Vincere un campionato in Italia non è mai facile, non è mai scontato, soprattutto quest'anno che è stato un anno molto particolare, molto travagliato per tutte le squadre, per cui arrivare ancora una volta, per la 9ª volta consecutiva, davanti a tutti, penso che sia un bellissimo risultato quello che la Juventus ha ottenuto quest'anno, facendo anche conto appunto delle grandissime difficoltà che ci sono state.
Infatti sembrava un campionato meno scontato del solito, no mister? Invece, perché si parlava dell'Inter, come soprattutto dell'Inter di Conte, no? Come possibile, come unica se non prima antagonista. Poi c'è stata una grande Lazio prima della pausa, l'Atalanta si è confermata, sembrava meno scontato. Poi, a prescindere dall'anomalia legata allo stop forzato per il coronavirus, la Juventus si è dimostrata alla fine quella più forte, possiamo dirlo, no?
Sì, siamo sicuramente stata la più costante, poi penso che sia stata la più brava nella ripartenza, perché dopo la sconfitta di Coppa Italia, se non sbaglio, ha infilato 4 vittorie consecutive e le altre non hanno saputo farlo, per cui è inutile stare a dire se l'Inter avesse vinto qua, se la Lazio avesse vinto qua.
Se non contano.
Ma anche se la Juventus avesse vinto quella partita che vinceva 2-0 col Milan, sarebbe finito il campionato molto prima, per cui penso che alla fine conta a tirare le somme, e ancora una volta la Juventus è stata più brava, sicuramente, ripeto, davanti a tante difficoltà ha saputo stare lì e vincere le partite fondamentali, lo scontro diretto con l'Inter, lo scontro diretto con la Lazio, e ha fatto difficoltà un po' in apnea, però ha portato a casa un punto con l'Atalanta.
E poi alla fine forse è caduta la linea con Barbolini, giustamente lui dice la Juventus alla fine tra mille difficoltà, come l'hanno avuto tutte le squadre per la particolarità della stagione, si è dimostrata, allora, abbiamo in linea ancora Massimo Barbolini? No? È caduta la linea, Fede, riproviamo a chiamarlo, insomma ci tengo perché poi vorrei parlare con lui di Sarri, no? Lui, se lo conosco un po', è, tra virgolette, allegriano, però insomma è un grande juventino e quindi diciamo così bada soprattutto innanzitutto come dovrebbe essere al bene della squadra e della società, dopodiché si parla di allegriani, secondo me parlare di essere allegriani, sarriani, questo è l'errore che si fa secondo me nel mondo della Juventus. Tanti auguri ad Andrea Pirlo, peccato che non hanno preso Tonali, poteva allenarlo a parte Stefania da Roma. Beh, sarebbe stato sì, però Tonali comunque sarebbe andato in prima squadra. Abbiamo di nuovo Massimo Barbolini collegato,
sì,
con noi. No, figurati. Massimo, non posso, insomma, tu sei un grande tecnico, oltre che diciamo che grande tecnico, anche gestore di campioni, di campionesse in questo caso, comunque di top, no? Il lavoro di Sarri, tu lo sai che Sarri purtroppo c'è una sorta di scetticismo nei suoi confronti, no? E ogni volta che la Juventus perde o pareggia, comunque non, cioè, lui subito viene messo sulla graticola, esonero, eccetera, eccetera. Mi dici un po' la tua su Sarri alla Juventus?
La mia, che è molto difficile per lui il lavoro, nel senso che è arrivato dopo 8 anni di vittorie, dopo 2 allenatori che ha vinto 3-5 scudetti. E bisogna ricordare anche un po' la diffidenza che c'era in Allegri quando arrivò. No?
Sì, il primo arrivò, giorno mi ricordo le contestazioni, sì.
Sì, anche all'inizio delle partite, poi anche per molti non è mai scoppiato l'amore per Allegri, perché alla fine, vero. Nonostante le vittorie, per cui non è facile. Io penso che sia stato bravo ad adattarsi un po' a quelle che sono le realtà di un grande club, la realtà di allenare dei grandissimi giocatori che sono arrivati a avere dei successi negli anni lavorando in determinata maniera, e ha portato a casa, ripeto, questo scudetto molto importante. Secondo me il lavoro, ecco, andrà giudicato molto anche non solo da questo Champions League, ma probabilmente dopo un altro anno dove anche lui avrà capito sicuramente meglio quello che vuol dire lavorare alla Juve, e la Juve avrà capito meglio quello che vuol dire lavorare con Sarri, perché sai, tante volte si pensa di conoscere una persona, si pensa di conoscere un ambiente, però un conto è vederlo da fuori, un conto è esserci dentro, per cui le difficoltà sicuramente non sono da poco, però ripeto, penso che alla fine lo scudetto è stato portato a casa tra tanti problemini. Adesso vediamo un po' cosa succede nella Champions, perché sarà una manifestazione molto particolare anche questa.
Sì, bisogna intanto superare il Lione venerdì prossimo, primo step, dopodiché...
No, assolutamente, anche perché io sento, no, un po' di polemiche sul fatto di giocare con Under 23 o meno, ma quello secondo me è una cosa che solo l'allenatore può capire, qual è il momento dello staff, no? Qual è il momento fisico, se rischiare un giocatore, perché sai, il calcio non è la pallavolo, il calcio è uno sport di contatto. Se Sarri non fa giocare i titolari, magari lo viene criticato perché la Juve gioca con l'Under 23, se fa giocare i titolari, esatto. Magari in un intervento stupido al 90esimo perdi un giocatore importante per la Champions e viene criticato per quello. Per cui penso che sia giusto proprio avere fiducia in quello che è la decisione dell'allenatore e dello staff, e che sia la soluzione migliore per preparare la partita con Lione, perché sarà veramente difficile, perché è vero che il Lione è una squadra che non gioca, non si allena, non
stasera
gioca.
Stasera torna in campo, Massimo, sì, nella Coppa d'Italia è stata ferma tanto tempo, dall'8 marzo.
Se ci ricordiamo come sono tornate in campo le squadre, ad esempio l'esempio della Coppa Italia, sembrava che giocassero un altro gioco, le due semifinali di Coppa Italia, finale stessa, sembrava che fosse un altro gioco, per cui penso che prendere il ritmo dopo ancora più tempo per loro non sarà assolutamente facile. Questo è sicuramente un vantaggio che la Juve dovrà sfruttare, il ritmo del gioco, il giocare per i 3 punti, secondo me è un vantaggio abbastanza consistente, al di là del valore, della differenza di valore che penso che sia conclamata.
Rispetto al tuo discorso su Sarri, quindi tu lo confermeresti ad oggi a prescindere da come andrà la gara contro il Lione?
Secondo me sì, poi forse parlo da allenatore, nel senso che però secondo me se hai fatto un progetto, hai scelto lui, devi dargli poi modo di vedere cosa può succedere anche un altro anno, magari prendendo due o tre giocatori che si addicono al suo gioco, secondo me è giusto. Perché, ripeto, è stata anche un'annata molto particolare.
Cioè, secondo te questa è una sorta di anno zero, no? Per Sarri, quindi...
Sì, secondo me è giusto ripartire, anche perché è un campionato che, cioè, non è neanche facile, secondo me, cambiare. Nel senso che non è come gli altri anni che tu finisci a maggio, ad agosto riprendi il campionato, prendi un allenatore, fa la preparazione, però... pronti via, qui finisce il campionato, tra un mese si riparte, magari prendi un allenatore con un'altra filosofia di gioco e dopo sei di nuovo
da capo.
Con i problemi di quest'anno, per cui secondo me bisogna, soprattutto per dare un po' di continuità a quella che è stata la scelta della Juve, aveva un allenatore che vinceva però non piaceva come alla fine si esprimeva il gioco della squadra, è stata fatta la scelta di provare a prendere un allenatore che vincendo facesse fare un altro gioco, ancora non c'è riuscito, però ha vinto e quindi secondo me per almeno un anno è giusto dare continuità a questo progetto.
Hai parlato ovviamente dei grandi campioni della Juventus, di Sarri che è stato bravo ad adattarsi, tra gli altri nella Juventus c'è il numero uno, no? Cristiano Ronaldo, tu hai allenato tante campionesse, insomma. Qualcuno dice che Sarri soffre un po' la personalità dello stesso CR7, ma quando, secondo te, intanto, se secondo te questa è una cosa vera, e che cosa accade nel rapporto tra allenatore e fuoriclasse quando si ha appunto un fuoriclasse in rosa? Qual è la dinamica che regola questo rapporto?
Ma la dinamica è che se un fuoriclasse è veramente un fuoriclasse con la F maiuscola, e Ronaldo sicuramente... l'ha dimostrato, grossi problemi non si hanno, ecco, sì, nel senso che sono quelli che si credono fuori classe e non lo sono, che di solito danno i problemi, per cui sicuramente è un giocatore che ha delle sue esigenze, sicuramente è un giocatore che, è ovvio, averlo in squadra ti crea probabilmente anche un pochino così di rispetto, però sono molto più, hanno assolutamente più i lati positivi che non quelli negativi di avere giocatori di questo genere, per cui assolutamente non penso che possa essere un problema quello di avere un giocatore di questo tipo. Poi ripeto, magari ci sono piccole situazioni, no? Magari, però tante volte forse le pensiamo noi, vedendo da fuori, che ci possono essere queste cose, e al di là di quella che può essere una sostituzione, una cosa così, che quello succede con tutti i giocatori.
Certo.
Non si è mai visto un giocatore che è contento di essere sostituito.
Poi parliamo di Ronaldo che non vuole uscire mai.
C'è da preoccuparsi se un giocatore è contento quando viene sostituito tante volte, per cui non penso che questo sia un problema più generale, magari quello che ha avuto Sarri, appunto, di avere tanti giocatori, secondo me, abituati anche a un determinato modo di giocare, che fanno un po' fatica magari ad apprendere questo modo, che è abbastanza complicato, però mi sembra che adesso nel calcio tutti hanno questi problemi, no? Nel senso che si pensa che l'Inter ancora si parla... Eriksen è arrivato, quando è arrivato? Ormai 5 mesi
fa, ancora.
non si capisce se riesce a capire gli schemi, non riesce a capire gli schemi, per cui penso che quello sia un problema un pochino di tutti gli allenatori, che ovviamente in una squadra come la Juve, che deve o vincere, diventano maggiori, sono moltiplicati.
Non c'è dubbio. Prima di salutarti, Massimo, oggi è il giorno delle presentazioni di Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Juventus Under 23. Che cosa significa a tuo avviso questa cosa? Perché non parliamo di un ex giocatore qualsiasi.
Ma secondo me è una cosa bella perché è sicuramente una persona che ha dimostrato anche quando giocava di essere un allenatore in campo, almeno a me ha sempre dato quell'impressione, ecco, di essere qualcosa di più oltre al fuoriclasse che era, per cui riuscire a metterlo in un gruppo, tra l'altro l'Under 23 della Juventus, che non è un gruppo qualsiasi, è una squadra sicuramente che sta facendo vedere sia a livello di squadra che a livello individuale delle cose molto interessanti, secondo me è una cosa molto bella, diciamo, per la famiglia Juventus avere una persona come lui che può dare la sua esperienza, che può iniziare anche un percorso all'interno graduale, magari chissà tra qualche anno, sì. No, come è stato per tanti allenatori, lo si vedrà sulla
prima,
panchina
della prima squadra.
Sì, della prima squadra, magari sicuramente sarebbe una cosa molto, molto suggestiva e molto bella.
Pirlo, che sicuramente è l'idolo di molti ragazzi, invece veramente l'ultimissima, chi è il tuo idolo bianconero?
Ma Buffon, direi Buffon, perché penso che sia, che rappresenti sia per tutto, sia per il valore tecnico, per il valore umano, per i risultati che ha avuto, per l'attaccamento alla maglia, che sempre, no, si parla di questo, che non ci sono più bandiere.
Qualcuno è rimasto.
Se si pensa che ha tornato di buon grado, sta facendo un ruolo sicuramente meno da protagonista come prima, però se si pensa al derby, quando c'è stato bisogno di lui, fatto grandissime cose. Penso che sia lui, eccoci, quello che attualmente incarna di più lo spirito bianconero.
Un sì o un no, se la Juventus dovesse qualificarsi per la Final Eight di Champions League, può vincerla la Coppa?
Sì. Secondo me sì, secondo me partono tutte pari, perché. Ripeto, sarà una cosa molto strana, molto particolare, e secondo me anche il fatto di avere un lato del tabellone così difficile alla fine potrebbe non essere uno svantaggio, perché ti permette di stare
sul pezzo,
avere un ritmo di gioco diverso dalle altre dall'altra parte, per cui sì, però ripeto, adesso un passo alla volta,
certo.
Concentriamoci a tifare per la partita di Lione.
Non c'è dubbio. Grazie Massimo Battaglini.
Grazie a voi, è stato un piacere.
È il piacere nostro, ciao, grazie. Allora, Juventus Roma 3-1, primo marcatore CR7, saluti bianconeri, Pierluigi. Facciamo il tempo ad ascoltare l'ultimo vocale, Fede?
Buongiorno, sono Raul da Parigi.
Ciao Raul.
Una piccola osservazione. Allegri, quando Allegri ha preso la squadra di Conte, Allegri è stato molto intelligente, perché Allegri si è messo subito a disposizione della squadra, ha giocato con lo stesso modulo e ha cambiato proprio pochissimo, niente quasi, ha giocato con lo stesso modulo per mesi, se non per un anno, per mesi ha giocato con lo stesso modulo. Sarri è venuto, ha cambiato tutto, modulo, giocatori, che scendono in campo, ovviamente, tipo Mandzukic, che è stata un'arma importantissima in questi anni. Quindi secondo me Sarri non ha avuto tutto il tempo che si merita, a parte il virus, a parte l'epidemia e tutto, però Sarri, diciamo che ha voluto stravolgere tutto immediatamente, invece Allegri è stato molto intelligente, poi piano piano ha messo la sua impronta Allegri.
E ricordo benissimo, Raul, che Allegri continuò col 3-5-2 di Contiana memoria, per poi pian piano virare sul 4-2-3-1 e poi 4-3-3. Siamo giunti al termine anche di questo stile Juventus, ultimo di luglio, domani 1 agosto, Juventus-Roma, ultima di campionato. Saluto Federico Rossi alla parte tecnica. Alle 13 cose di calcio con Chiara Papanicolaou e il direttore Antonio Paolino, poi tutta la programmazione di stile di Radio Bianconera a partire da Terzo Tempo, Due in Bianconero, insomma restate con Radio Bianconera, l'unica che conta. Ciao da Quintiliano.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.